Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Allora, io ogni anno, come piace comunque stare a casa, calzini, pigiama e cose di questo genere. Quest'anno mia sorella ha invitato un estraneo, perché gli faceva tenerezza, perché comunque è anche il suo compleanno, è un po' sfigato, gli è dalla Calabria, cose di questo genere. È successo che io ho detto o lui o me. Gli ho dato un biglietto a mia sorella, ho detto questo è per il tuo calabrese, mandalo in Calabria a Natale e quando ha finito la vacanza ritorna su, così Natale non lo passa da solo.
Sentito la frase che dovrebbe incorniciare questo Natale, costruiamo ponti e non muri, ma non era ancora pronto per il ponte con l'ospite indesiderato al pranzo di Natale o alla cena di Natale, non so bene che. Sì, siamo all'appuntamento, come ho già annunciato nel giornale radio, più atteso di tutto l'anno. Noi ci arrovelliamo, ci affatichiamo, cerchiamo nuove idee, cerchiamo spunti interessanti, cerchiamo di porre sempre sotto l'egida del dubbio ogni fatto, avvenimento che ci contamina. Lo facciamo con grande soddisfazione, grande piacere, per questo è il nostro lavoro, però devo dire che l'apoteosi del gradimento, l'acme del piacere di chi ci ascolta, lo abbiamo due volte all'anno. Nella puntata che precede il lungo e faticosissimo ponte delle feste natalizie capodannesche è l'ultima puntata prima che ce ne andiamo in vacanza, voi e noi a continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto, chiusi nell'aria condizionata della nostra stanzetta. Anche quest'anno i termini del gioco, ormai va avanti penso da 20 anni, sono molto chiari. Voi chiamate l'800240024, cominciate da adesso, tanto più o meno lo sapete il contesto. Io darò un tema che più o meno riguarda sempre il periodo che stiamo per affrontare, però ogni volta c'è un'accezione specifica, una circostanza additiva che dovete cogliere, se no altrimenti non vincete. Cosa vincete? Dei libri infami. Io sono circondato qua nella mia scrivania, finalmente nello studio romano di Piazza Indipendenza, con il professor Chiappini, il commendatore Intonti davanti a me. Sono così confuso e felice di stare in uno studio radiofonico. Sono cresciuto anni, anni, decenni in studi radiofonici, poi da qualche anno, dal Covid in poi, trasmetto dal nitore austero della mia stanzetta, della mia cella francescana, e quindi raramente vengo in uno studio radiofonico. Oggi è un giorno di festa. E diciamo, i libri infami cosa sono? I libri infami sono libri assolutamente meritevoli, questo dico perché non sentono mortificati gli autori. Li chiamiamo infami perché infame è la maniera in cui noi li regaliamo. Libri mandati, scopo recensione, a noi, ai nostri colleghi, libri meravigliosi, titolati, i cui autori vedete circolare nei talk più importanti della nostra televisione, pagine intere di giornali, libri che hanno anche un loro prezzo, capito? E noi li regaliamo, è un'opera di beneficenza, è una liberalità che facciamo, nessuna pubblicità, non pubblicizziamo libri perché li mettiamo sotto l'etichetta libro infame. Infatti ci chiamano gli uffici stampa, gli editori, vi prego quest'anno non mettete libri infami, questi nostri autori, perché poi s'offendo. Invece no, mettiamo gli autori più carezzati, più coccolati nei libri infami. Infame perché lo regaliamo, perché è qualcosa che potete mettere sotto l'albero di Natale l'anno prossimo, però, perché naturalmente la nostra segreteria solerte comincerà a spedire i libri infami, ma non oggi, sicuramente, e non sicuramente la vigilia di Natale. Vi arriverà forse un domani, ogni tanto qualcuno torna indietro. Ho libri infami con 3 dediche di 3 anni consecutivi, però evidentemente ha un valore, è una sorta di reliquia del tempo che passa. Quindi io regalo libri infami in cambio di una descrizione, lo so, adesso lo dico, Intonti ci dai, stringi, non arriva alle telefonate. Intanto la gente sa già, telefona tanto, fate il numero, chiamate e cominciate, poi ve lo dico io cosa dovete dire. Quest'anno vorrei, prendendo spunto dall'ascoltatore che ci ha chiamato sulla triste vicenda del calabrese a cui è stato dato un viaggio di rientro in sede pur di non averlo a tavola, chissà perché, poi nel cenone di Natale avrebbe portato l'anduia, avrebbe portato le quaglie sott'olio, avrebbe portato le cose succulente, è l'improponibile assemblaggio. Allora, in questi giorni voi comunque dovrete stare, volenti o nolenti, insieme a persone che vi stanno sulle palle o che non volete vedere o che sicuramente fareste a meno volentieri di vedere. E qual è l'incauto e l'improponibile assemblaggio che nel passato avete dovuto subire e che avete dovuto vedere vedere, salutare, che avete dovuto sentire biascicare accanto a voi, mangiando il brodo con i tortellini che ci affogano dentro, sgranocchiare la coscia di pollo al rumor di dentiera. Chi vi è stato tanto sulle palle, avete dovuto sopportare il nome appunto della massima natalizia, costruiamo ponti e non muri. Qual è il ponte che avete costruito? Lo scricchiolio sinistro del ponte della persona che vi biascicava vicino. 800 24 00 24, c'è già un primo ascoltatore in onda, io aspetto con ansia di vedere il nome, ve lo so. Ecco, Alessandro da Pisa. Alessandro, buongiorno, primo ascoltatore.
Buongiorno Gianluca, mi senti?
Sì, grazie per aver telefonato, sei il primo a telefonare, ce ne saranno tantissimi altri. Avrai un dono immeritato e inaspettato, quindi dimmi qual è l'improponibile assemblaggio dovuto subire nei Natali precedenti o nelle feste precedenti di questo ponte.
Beh, il mio ricordo è di quando avevo 21 anni, l'ultima vacanza che ho fatto con i genitori e la sorella, con sì, un camper The Vagabond sul lago di Garda.
A Natale, col ghiaccio, è ghiacciato il lago di Garda a Natale.
Ma in quell'anno non mi ricordo, erano tre coppie di amici, i miei genitori, tre camper. La sera del 31, il pomeriggio, preparammo il sacchetto dei fuochi d'artificio, che erano poche cose, molto, molto, anche mi ricordo, erano già semplici quando ero giovane io, quindi erano proprio veramente comprate nei supermercati.
I bottarelli così, raudi e poco più,
bravo,
quella roba lì.
Bravo. Purtroppo presero fuoco, il camper si incendiò e siccome le plastiche non erano ignifughe ma erano altamente tossiche, in 3 minuti il camper fu distrutto e noi rimanemmo i basiti fuori piangendo a vedere questo grande falò di Natale.
Scusa, ma avete solo un camper o gli altri parenti avevano altri camper per ospitarvi?
No, gli altri amici avevano altri camper, ma erano tutti con 2 figli e quindi erano tutti super pieni. Noi la notte dormimmo in una stanza della protezione civile che ci accolse lì e la mattina alle 7 col treno tornammo a casa.
Bello, un capodanno da clochard proprio, avete fatto esattamente quello che fanno le povere persone senza dimora, che non passare il capodanno in luoghi di ricovero caritatevoli. Però posso dire una cosa, avete fatto il più bel botto di capodanno che potete immaginarvi, un falò che si vedeva dalle stelle probabilmente.
Probabilmente sì. Posso chiederti soltanto se come libro posso avere un saggio e non altro, perché non leggo altro.
Un saggio, cioè un saggio, guarda, ho prevenuto il tuo desiderio e ti ho dato uno dei saggi più importanti, più interessanti che abbiamo. È di qualche anno fa, però fai conto che questa è una edizione che abbiamo fatto noi, è del 2003. È un po' datato, ma sono sempre cose che vale la pena di leggere. È un saggio di Marco Travaglio, con prefazione di Furio Colombo, Bananas, un anno di cronache tragicomiche dello stato semilibero di Berlusconi. C'è Berlusconi che balla con un gonnellino di banane, una illustrazione di Varo. È un bel libretto, al tempo costava, vediamo un po' quanto costava al tempo, non lo so, non c'è scritto, hanno strappato il prezzo, che qualcuno l'avrà regalato a qualcuno, qualcuno avrà restituito e riportato in redazione, quindi è anche contaminato da un giro affettuoso. Quindi hai questo saggio di Marco Travaglio che ti interessa per capire di più su quella che è la storia del nostro paese. Grazie,
grazie.
E attenzione con i botti. Allora, sul tema che lanciato Giuseppe da Varese.
Sì, eccomi.
Allora, vai con la tua proposta per il tuo libro.
Io ho una certa età, diciamo, però andando molto indietro.
Non mi sorprende, abbiamo un pubblico con un piede nella fossa, lo so, però è che devo farci. Vale anche per me.
Però andando indietro, le cose più maggior disappunto era una mia nonna.
Oh, l'improponibile assemblaggio era una nonna, perfetto.
Era una nonna, orribile assemblaggio. La cosa era terrificante, noiosissima, piagnucolosa. E la cosa veniva parzialmente.
Ma c'erano anche degli elementi di sgradevolezza fisica. Di solito i nonni si producono in flatulenze, scrocchi di dentiere, rigurgiti.
No, anche no, perché cercavo di stare abbastanza lontano, poi non era così noiosa, così piagnucolosa.
Siamo così noi vecchi.
No.
E quindi?
E quindi niente, si subiva questa cosa finché poi dopo i figli della nonna nel pomeriggio di solito facevano una litigata, perché si vedevano, diciamo, a intervalli di anno in anno, scoppiava una litigata.
Sull'eredità, tempi. Sulle proprietà,
no,
su quello si litiga.
Sulle cose più varie, poteva essere la politica, poteva essere una stupidaggine.
E questo, però, diciamo, era un format che non mutava negli anni.
È un format che si è riproposto per non meno di 5-6 anni di fila, almeno andando indietro con la memoria. Ma siamo negli anni 60, attenzione, inizio 60.
E per quanti anni hai subito, fino alla felice ripartita della nonna, hai dovuto subire questo format, che poi è cambiato oppure è rimasto inalterato per tantissimi anni?
No, appunto, è durato, cioè io ne ho una memoria di questi anni 60, ora saranno stati 4, 5, 6, ora poi non è che ho un ricordo più
vabbè,
dettagliato.
Diciamo, però ci stiamo scaldando, più... non è proprio il clou, però sì, tu hai detto una nonna che è fastidiosa perché era noiosa, e poi attorno alla nonna, intorno alla matriarca della vostra famiglia, si diciamo inanellava un felice diverbio fra fratelli che litigavano. Litigano sempre i fratelli alle feste di Natale, un'altra volta che si vedono, sono in mezzo le nuore, le cognate e via dicendo. Però il motivo scatenante è sempre quello economico, della roba da dividersi. Allora io offro a questo ascoltatore, che mi sembra in tema con la sua nefasta esperienza di improprio assemblaggio di una nonna nella felicità natalizia, anche lui perché naturalmente ha creato ponte e non ha creato naturalmente muro, di Giampaolo Panza, un collega ormai scomparso, però è stato molte volte ospite, Vecchi, Folli e Ribelli, Il piacere della vita nella terza età, Rizzoli. Oh. Anche un bel libro, guarda, questo è del 2016. Abbiamo cercato, diciamo, nella parte vintage della nostra bibliotechina, però un bel libro di Panza vale sempre l'idea, parla di Vecchi, quindi ti permetterà di ricordare come Fioretto per i Natali felici dovrei ancora passare i Natali in Fausti con questa nonna noiosissima e appallante. Franco da Trento.
Buongiorno, io parlo del 1946.
Mamma mia, cioè, no? Certo, veramente, sono contento, mi fa piacere che ci sia una longevità nei nostri ascoltatori, questo mi permetterà di lavorare ancora qualche annetto. Ma io sotto i 90 anni non ci abbiamo nessuno. Prego, l'ascolto.
Allora, eravamo bambini, eravamo in 6, no? E mio papà, per allegrare il giorno di Natale, e invitò un tenore, un presunto tenore, diciamo, no?
In casa, dentro casa?
Dentro casa, sì, nella stanzetta che era scaldata con una stufa, mi ricordo.
Quindi si voleva scaldare con il bel canto, praticamente, sperava che
sì.
Facesse
allora,
dimenticare i rigori del freddo.
La zia preparò il pasto e noi eravamo lì che aspettavamo questo tenore che non arrivava. A un certo punto mio papà era un tipo un po' irascibile, no? E andato a basso a aspettarlo e con quattro sacramenti lo invitò subito perché era da basso.
E te lo aspettava, sapeva, sotto al freddo e al gelo?
Sì. Comunque lo portò su.
Ma non eravate messi d'accordo sulla dinamica di accesso a casa vostra, poveraccio? Voi mangiavate lì le lasagne e lui stava sotto a aspettare.
Comunque noi.
Accolto a bestemmie, sale su e che succede?
E succede che lui si avventò subito sul piatto fumante che c'era lì.
Ma certo, no? Era morto di fame, sennò che andava a cantare il giorno di Natale a casa d'altri, chiaro, un poveretto.
Ma comunque non so dove l'aveva pescato mio papà, della verità.
Vabbè, andate, che ne so, sotto qualche ponte.
Non lo sapevamo neanche voi, ma noi eravamo molto contenti e si aspettava il canto di questo qua. Solo che non finiva mai di mangiare.
Sai che fame arretrata aveva questo povero uomo?
Chiedeva continuamente un bis, no? A un certo punto mio papà, che era in piedi, no? Disse a questo qua in dialetto trentino: sacramenta, adesso canta per Dio.
E il tenore ce l'ha fatta cantare con lo stomaco pieno?
Ce l'ha fatta, spaventato da queste parole perentorie, no? Si alzò e veramente era bravo, almeno io mi ricordo che era bravo, perché era una stanzetta piccola, era una voce veramente potente.
Diciamo, la stanza era talmente piccola, se anche non avesse avuto voce non ve ne accorgevate.
Ma noi non sapevamo cosa voleva dire.
E cosa vi cantava? Qual era il repertorio di questo disgraziato?
Ah, guarda,
si ricorda
di tanto tempo.
Okay. O Sole mio, canzoni tipiche natalizie, probabilmente.
Non lo so, perché guarda, era il 46, perciò.
Vabbè, 46, la guerra era finita. Quindi...
La guerra era finita da poco e noi ci abitava in un paesino vicino a Trento.
Vabbè, era il corrispondente. Quest'anno compriamo un impianto stereo per tutta la famiglia, oppure compriamo, che ne so, un riproduttore Bluetooth per ascoltare la musica da Spotify in epoche successive. E nel 46 dice: trovo un tenore buttato in una discarica, lo porto a casa, lo sfamo sperando che ce la faccia cantare, e questo cantava. Allora, io vi sono molto grato di questa storia, le sono molto grato. Ti regalo uno dei migliori libri che noi abbiamo nella nostra biblioteca, un libro da 18 euro, però 18 euro costava tipo una ventina d'anni fa. Comunque, Bruno Vespa, Vincitori vinti, Le stagioni dell'odio, dalle leggi razziali a Prodi e Berlusconi. È un bel libro di Vespa, è un bel librone, grande, c'è anche la foto di Vespa dietro. Cosa sei? Sentito male? Troppa l'emozione?
Sì, sentito male.
È l'emozione troppa, lo so. È la nostra generosità sotto Natale. Anche noi stabiliamo ponti e non muri. Quindi il ponte è dalle Vincitori vinti di Bruno Vespa. Prende lo stesso libro che scrive da 30 anni, cambia il titolo.
Per esempio, buoni, dai.
È un bel libro, lo puoi riregalare a qualcuno. C'ha solo, guardi, una piccola strappatura nel dorso della sovracopertina, ma l'accomoda col nastro adesivo, sembra quasi nuovo. A 15,30 costava, 15,30, una ventina d'anni fa forse, capito? Però diciamo, fate bella figura, borsa immediatamente.
E entro nella categoria di quelli che tutti i Natali lavorano, faccio il cameriere, se non che una volta in agriturismo c'era un'unica signora che stava in un tavolo da sola, una signora austriaca, che dopo i cappelletti si è sentita male, ha vomitato sul tavolo. È l'antipasto classico di Natale, c'erano le uova sode, salsa tonnata. Quando è arrivata l'ambulanza mi hanno chiesto di accompagnare la signora perché non aveva nessuno.
Ecco, siamo nuovamente alla puntata tanto desiata del libro infame. Sentite, quest'anno, come ho già detto, il tema è l'improbabile assemblaggio. L'ospite che avete avuto durante le feste, a tavola, del cenone, nel pranzo di Natale, la sera di Capodanno, che per voi sarebbe stato meglio non averlo mai visto. Esempio lampante, questo ascoltatore che ha chiamato, della zia che vomita sul piatto. L'unica, diciamo, consolazione che il vomito deve assomigliare all'insalata russa che tante volte sta nei luculliani pranzi e cenoni Natale, però evidentemente un ricordo schifoso che si ricorda. Intanto io ringrazio Carlo Salvatore e Elisabetta Fusconi che mi hanno assistito da anni e ancora sono lì a Milano. Ringrazio il professor Chiappini e il commentatore Intonti che sono qui davanti a me. Oggi sto toccando con contatto tangibile e addirittura mi vedo sulle telecamere che mai inquadrarono il mio volto vizzo e stantio, e quindi sono felice perché passerò l'ultimo giorno di quest'anno alla radio in uno studio come quando ero giovane, quindi centinaia di anni fa. Ricordo che i libri infami che avete avuto finora sono soltanto, diciamo, la prima cerchia. Esistono libri che ho qua alle mani che non oso nemmeno pronunciare per quanto sono desiderati e ambiti, che avrete se telefonerete all'800240024 sull'improponibile assemblaggio di queste feste. Claudio da Savona, buongiorno.
Sì, buongiorno. Niente, io racconto un po' i miei Natali, nel senso che erano tutti uguali, i miei e dei miei fratelli, no? Eravamo negli anni 60, mia madre due o tre giorni prima di Natale veniva e ci diceva: oggi, quest'anno Natale è proprio povero e quindi non vi porterà niente. E noi
avanti, erano gli anni del boom, pensi, erano gli anni che passavano alla storia per gli anni del boom, ma non era così per tutti.
No, sì, ma non era tanto triste la cosa, cioè a noi faceva anche ridere.
Beh, una mamma che dice che quest'anno mi cragna e sfiga non è proprio il migliore inizio di Natale, comunque... ricordo anch'io qualcosa di simile. Quest'anno soltanto regali utili, arrivavano i calzettoni, i guanti, pedalini, mutande, cose che non consideravamo regali, ma erano cose di cui avevamo bisogno, ce le davano per Natale spacciandole per regalo. Quindi andiamo avanti.
Sì, sì. E poi, diciamo, dopo Natale magari mi inventavo qualcosa che mi era arrivato appunto un regalo utile, tipo calzini o roba del genere. Quindi
chissà, mi regalano sempre i calzini, non lo so perché.
Sì.
E quindi la mestizia
e quindi,
di quegli anni
le raccontavo ai miei
ha intriso
amici,
la sua vita talmente che ancora se la porta addosso, sento dalla voce, no?
Ma Sì, probabilmente sì. Perché sono un po' emozionato per chiamare alla,
no, ma sono esperienze che provano, uno tutta la vita non può dimenticarli certi traumi. Il calzino incartato.
In il trauma mi è rimasto perché a me non piacciono i regali, non li sopporto.
Beh, ragazzi, di necessità ha fatto virtù. Lei ha maturato un'avversione per il regalo, per fare tanto non avrebbe mai avuto regali, quindi naturalmente questo è il suo problema. Ma glielo faccio io il regalo, oggi se lo merita. Un libro che rasserenerà questo suo triste Natale. Appena lo apro vedo già la reclame di vini, quindi può essere punk, bello, pieno di figure, che bello, bel libro. È un libro Artigianato e Sapori e Tradizioni d'Italia. 869 botteghe artigiane, 507 feste popolari, 345 fiere e mercati, 20 carte tematiche regionali, un libro di Confartigianato, il Touring Club italiano, non so di quanti anni fa, ma penso sia abbastanza recente. Da allora, diciamo, non è cambiata molto la morfologia del nostro paese, cambierà quando faranno ponti invece che muri e uniranno la terra ferma alla Sicilia. Quindi gli do questo bel libro e buona giornata. Andiamo avanti, chi è? Nicola da Massa Carrara.
Sì, buongiorno Nicoletti. Salve.
Posso fare una domanda? Lei perché non chiama nemmeno una signora ascoltatrice? Sta già lì a impastare i cappelletti, non lo so, o a fare ripieno per la lasagna. Fa manco una donna, poi i libri di sotto piacciono. Beh, andiamo avanti.
Sì, no, io volevo semplicemente raccontare di la mia esperienza di un Natale di tanti anni fa, ormai una quindicina d'anni fa, passato a lavorare insieme a dei colleghi, quindi un pranzo fatto con i colleghi. Purtroppo non si scelgono come.
Ma dove? In ufficio? Nell'opificio?
No,
dove stavate?
Io eravamo un servizio fuori sede, lavoro nella pubblica sicurezza, eravamo un servizio fuori sede.
Quindi in albergo comunque?
Sì, sì, mi capitò un contingente dove c'erano persone che insomma non erano particolarmente simpatiche.
Cosa andate a fare? Un'operazione di pubblica sicurezza, quindi sedare una manifestazione? Sì. Cosa andate a fare?
No, si trattava di.
Un'indagine.
Fare. Servizi di controllo del territorio, però fuori sede, quindi lontano dalla sede di servizio, e quindi passati ovviamente in compagnia dei colleghi.
Cioè quando non stavate per strada a fare il pattugliamento, stavate insieme nella pensioncina che avevano dato.
Quel giorno, il 25, abbiamo fatto il turno di mattina e poi dopo a pranzo siamo andati.
L'Albania ancora doveva venire, la crapula e la pacchia dell'Albania doveva ancora venire. I suoi colleghi stanno nelle SPA adesso, quindi erano altri tempi.
Altri tempi, un'altra epoca, sì, no? Non se ne parlava ancora.
Comunque, e quindi?
Insomma, e fu un Natale così, un po' triste, passato con gente non particolarmente, con la quale non c'era granché.
Tutti
feeling,
anche un po' arrabbiati perché invece di star con le famiglie stanno lì a pattugliare. D'altronde era il lavoro, questo è la risposta alla puntata che abbiamo fatto ieri sui negozi chiusi. Sono categorie di lavoratori per cui non esiste Pasqua, Natale, Capodanno, se il servizio lo richiama. E cosa avete fatto? Avete brindato con un bicchiere di carta con il grappino che vi danno in dotazione?
Esattamente, era proprio la scena tristissima del pandoro dato dall'amministrazione, lo spumante di seconda categoria dato.
Sì, quello lì che praticamente è già sciapito quando uno lo apre, capito? Dolciastro, capito?
Ecco, una scena un po' fantoziana, ecco, così da quello.
Beh, però potete fare i botti per Capodanno, sparavate un po' in aria, non so se si poteva, almeno ci avevate tutto in dotazione,
no,
non si poteva.
Vietatissimo,
lo so. Vabbè, niente. E che faccio poi vi testo musica e si è cominciato a ballare fra voi? No.
No.
Vabbè.
Non se ne parlava.
È importante questa testimonianza. Guarda, le do un bel libro questa volta, un libro che non è soltanto un libro, ma uno lo apre in questo meraviglioso cofanetto e dentro ci sono delle carte dove ci sono tutti gli angeli, ma tante carte, sono una quarantina, 44 carte. Il libro è Sotto sotto le ali degli angeli, presso guidati e protetti dalle creature celesti, editore Armenia. Quindi io immagino questo libro qua, uno legge le istruzioni, poi pesca una carta, secondo l'angelo che viene, che ne so, viene l'angelo lo protegge, coraggio, protezione, speranza, angelo custode. È un gioco divertentissimo. Se le capitasse mai che la mettono a fare un altro servizio di questo tipo, sfigato, si porta al libro degli angeli e vi raccomandate l'anima all'angelo custode. In bocca al lupo, buone feste, Silvia da Roma. Oh, vedi, chiamate, hanno risposto. Silvia.
Sì, eccoci, buongiorno. Io volevo dire una cosa, tutti parlano del passato, ma io vorrei parlare del presente, perché io tutti gli anni mi ritrovo con questa croce, diciamo, per cui
puoi identificarla in una persona, chi è la croce?
Sì, è una persona, è un incubo, non è una persona.
Beh, la descriva senza entrare nei particolari, se no magari si riconosce.
Allora, è un suocero. Io spero che nessuno ascolti la telefonata.
Vabbè, alla fine se ne farà una ragione. Se rompe i coglioni da anni, è giusto che lo sa.
Il problema c'è, e quindi lui c'ha sia uno strabismo, quindi c'ha un occhio che rotea per i fatti suoi, e poi c'ha un problema all'articolazione temporomandibolare, per cui scrocchia in un modo che è un incubo. E siccome
un personaggio da fine del... però poverino, sono problemi fisici, no? Non è che l'ha scelto lui, quindi quando parla lui guarda da un'altra parte, fa sembra che parli non si sa con una presenza aliena invisibile,
guardi, no, è impossibile
sono diciamo dei problemi fisici che ha, bisogna capirlo, non è colpa sua, non è una cattiva volontà,
volontà. Poverina, a me siccome sono buona mi mettono sempre vicino a lui a tavola e io sono quella più educata che fa finta di niente,
non sa come rispondere.
Io sono distrutta alla fine del pranzo perché non l'occhio guarda.
Ma almeno è gentile,
parte.
A parte non vedere scrocchiare, è una persona gentile, amabile, affabile.
Molto, molto carino, però.
E allora scusi, però abbiamo anche lei faccia ponte e non faccia muro, almeno. Già sarà stato nella vita abbastanza condizionato a questo suo problema. Lo strabismo uno ci nasce, non è che è un problema. Lo scrocchiare probabilmente avrà un problema mandibolare, quindi poverino, non ha questo problema. Guardi, la voglio compensare. Pensare con, diciamo, il libro d'oro di tutta la nostra collezione. È un libro che non volevo separarmene, volevo portarmelo a casa, ma me lo posso portare a casa. È Marsilio Lucciole, la casa editrice. È un libro bellissimo, non è nemmeno tanto vecchio, ha soltanto una ventina d'anni, meno, è sei anni, però è come se fosse nuovo, è intonso, nessuno l'ha mai aperto, è lucido, bellissimo, con una foto dell'autore in quarto risvolto di copertina. Il titolo è Buon vino e il circo insanguinato, che più o meno è la metafora di quello che accade a Natale, e l'autore è, silenzio un attimo, Walter Veltroni. Anche quest'anno abbiamo dato un libro di Veltroni, ci fermiamo un istante, informazioni del traffico.
Melog.
Io avevo le tonsille che erano state estratte dal cavo orale e dato che le tonsille rappresentano il primo baluardo a livello di anticorpi contro le malattie della gola, eccetera, questo luminare disse a mia madre che se avesse fatto un brodo con le mie tonsille, me l'avesse fatto bere, io avrei avuto in me gli anticorpi che non avrei più, dato che non avevo più le tonsille. A Natale!
È un classico, questo è il brodo di tonsille, è vero, la ricordo questa facezia. Le tonsille vanno tolte a tutti i bambini, insieme alle adenoidi negli anni 60, chissà perché. Tonsille adenoidi, io ero l'unico intonso, vergine di gola e di naso, e gli altri erano tutti tolte le tonsille, gli si davano i gelati, erano tutti contenti, ma c'era il brodo di tonsille. Io mi sono sempre posto una domanda, senza nessuno pensi c'è in me un intento oltraggioso, ma nelle operazioni, diciamo, di fimosi, di circoncisione, c'è anche il brodo di prepuzzi? Perché sarebbe interessante se avesse lo stesso effetto benefico. Allora, andiamo avanti con i nostri ascoltatori, libri infami in cambio di storie sull'improbabile assemblaggio. Massimiliano da Modena.
Salve, buongiorno. Volevo raccontare il Natale in cui un cugino della mia moglie era albanese, e questo qui ce lo ritrovammo in casa, che era venuto dall'Albania, anche da parte della mia moglie lo odiava praticamente, ed era una persona che alla fine ce lo trovammo per Natale e criticava su tutto, ha criticato il mangiare perché lui non mangiava quello, ha criticato i regali che avevamo fatto ai bambini, ha criticato, poi si accaparrava i vestiti. Cioè noi abbiamo passato quel Natale lì che ci siamo trovati,
ma che anni erano? Anni lontani, perché oggi non avverrebbe una cosa del genere.
2005 2008.
Ah beh, nemmeno tanto lontano, nemmeno tanto lontano, non erano proprio i tempi,
era,
diciamo,
era
qui
sposato.
Ecco. E diciamo era un noioso, fastidioso, sputava sul piatto dove mangiava.
Ha sputato sul piatto in cui mangiava.
Ha sputato anche materialmente?
Sì, ma perché lui diceva che certe cose non si possono mangiare, cioè era un rompiscatole, diciamo.
Ma
diciamo
lei può dire
buono.
Tornatene a mangiare in Albania se qui stai male, noi questo mangiamo.
No, ma infatti dopo, il giorno dopo, lo mandò via la mia moglie, l'ha mandato via, non sopportava più, gli ha detto ascolta, vattene via da casa nostra perché non ti sopporto più neanche io che sono tua cugina, ecco. Però intanto ci aveva rovinato il Natale. A me, ai figli e tutto.
Per quanti Natali, però, diciamo, hai avuto questo onere?
No, solo uno, basta, è stato solo abbastanza. Almeno siamo stati fortunati da questo punto di vista.
Ma era una persona che, diciamo, cosa faceva nella vita? Era anche una persona che in qualche maniera,
no,
oltre
no,
questo...
lui era appena arrivato in Italia, quindi era completamente disoccupato, in cerca di lavoro. Infatti si è accaparrato anche dei miei vestiti, perché comunque...
Vabbè, poverino, quello aveva avuto bisogno eventualmente, ha avuto bisogno.
Sì, forse, però dopo, le dico, già il giorno dopo la mia moglie l'ho buttata fuori di casa perché non...
E che fine ha fatto poi questo cugino, questo cognato?
Io l'ultima volta sapevo che lavorava, poi io mi sono separato, quindi non ho più avuto notizie.
Quindi sei separato, cioè,
diciamo, cercate.
Il filone della sua vita legato all'Albania l'ha abbandonato. Va bene, allora guardi, le do un libro che le può ricordare qualcosa di lontano, di esotico, probabilmente che faccia parte dei suoi ricordi. Do un libro bellissimo, editore Corbaccio, un libro anche piuttosto recente. Costava 18 euro, ma le dico esattamente, penso che qualche anno fa, ma non tantissimi nemmeno, perché il libro è bello, non è ingiallito, ancora le pagine sono abbastanza bianche, sì, qualcuna poi probabilmente sì, però tante foto a colori dentro, belle, foto, beh, oddio, mica tanto, gente massacrata, uccisa, comunque l'autrice la conoscerà, Aung San Suu Kyi, Conversazione con Alan Clements, La mia Birmania, l'intensa testimonianza del premio Nobel per la pace da anni prigioniera nel suo paese. È un libro che fa riflettere.
Bel libro, un bel libro,
bellissimo.
Veramente.
Ma ha già letto, se no niente, un altro se l'ha già letto.
No, conosco.
È di un premio Nobel.
È
conosciutissima, infatti. E quindi sono contento che abbia apprezzato il regalo. Giorgio da Milano.
Pronto?
Siamo agli sgoccioli. Giorgio da Milano, forza, do ancora almeno 5-6 libri. L'ascolto.
Sì, Nicoletti?
Sì, vada al punto però, perché ho 2 minuti.
Velocissimo, allora, racconto di un pranzo natalizio presso un mio parente, responsabile di un'azienda. Diciamo, era un'abitudine da quando era morto papà, che con la mamma andavamo al pranzo di questo mio parente, però quell'anno invitò, costretto forse a invitare...
Sento dei rumori sinistri alle sue spalle.
Sono
cosa
in
succede?
Macchina.
Pensavo che avesse problemi digestivi. Sì, prego, l'ascolto. Allora...
Sono in macchina. Dovete invitare un cliente della sua azienda che venne con una signora, noi pensavamo che fosse la moglie, e invece scoprimmo durante il pranzo che avevano dei contenziosi, insomma, a un certo punto del pranzo cominciò ad insultarla in modo talmente spiacevole e volgare.
Ma perché perché la portò dietro, se è una persona con cui aveva un contenzioso? Non si capisce.
Non lo sappiamo, probabilmente era una sua amica estemporanea, provvisoria.
Aveva una liaison sessuale con questa signora, ti porta a pranzo, poi in effetti
gratificare, ma essendo noi, diciamo, tragicamente e banalmente borghesi e con certi modi di essere, di educazione,
gente per bene,
dire,
del Giappone, chiaramente sì.
Ci trovammo in grandissimo imbarazzo, in modo particolare questo mio parente, che appunto non sapeva come, finché poi arrivati al dolce, la coppia se ne andò e finalmente tornammo al clima.
E finì anche un amore. Guardi, le regalo un libro che secondo me vale la pena, quando abbiamo un minuto ancora, poi dopo farò io un pistolotto finale, un libro che solo vale la pena, è, diciamo, il prodromo di tutta una fortunata serie di libri fatti da Gian Antonio Stella, che è un carissimo collega. Questo è un libro chiamato Chic, Viaggio tra gli italiani che hanno fatto i soldi, Mondadori. È un bel libro, vediamo di che anno è questo libro, del 2000, un libro che ha soltanto 24 anni, quindi può averlo veramente, ma nella sua biblioteca non può mancare. Poi porterà tutti i libri, sono venuti dopo, si farà una grande cultura su quello che è appunto la classe degli italiani, la casta degli italiani, che ha imperato, forse continua a imperare. Quindi la saluto e la ringrazio. Bene, abbiamo finito, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Fatemi un segno, mi fa il segno di salutare. Ah, ci abbiamo ancora un minuto, benissimo. Ah, c'è una telefonata, datemela allora. Giorgio da Milano è passato. Prendo tempo, allora prendo tempo. Vedo che ogni anno però si conferma la mia idea che nulla sia di più obsoleto, antico, detestabile che questa sorta di orrido e incessante rituale che ci perseguita non so da quanti secoli. È fatto secoli, ma no, una roba che appartiene al mondo civilizzato degli ultimi decenni, dove per forza Natale appunto gettare ponti e non muri. Quindi sarebbero invece queste settimane proprio l'occasione per fare dei bei muri e starsene in pace, tranquillo, ognuno dentro il proprio muretto, mica per tutta la vita, poi diventiamo anche altruisti, ma magari questi 10 giorni farceli in pace senza sempre essere necessario per gettare ponti. Il genio pontieri del buonismo natalizio, però, ahimè, crea vittime ogni anno. Grazie a tutti, al prossimo anno.